Bene, allora riprendo sicuramente lezione da dove ci siamo interrotti ieri e vi ricordo il programma di questa mattina. Dopo di me ci sarà la seconda parte sulla diaconia nei testi patristici e dunque nella storia della Chiesa delle origini. Dopo il professore Monfrinotti arriverà alle 11:15 la professoressa Suor Annalisa Bini, una suora domenicana che ha conseguito il dottorato alla Pontificia Università Gregoriana sulla storia della Chiesa. E poi, come sapete, oggi pomeriggio il grande exploit teologico del nostro professor Enzo Petrolino e poi una lezione di diritto canonico dovuta, necessaria, Alberto Gildoni, sacerdote della diocesi di Città di Castello, canonista, docente di diritto canonico presso il nostro istituto teologico. Bene, per quanto mi riguarda, allora riprendiamo la nostra lezione e, come ricordate, ieri abbiamo messo a punto, a mio avviso, alcune cose significative. La più importante è che la diaconia si può dire in diversi modi, come evidente. Il campo semantico del linguaggio va dal servire come schiavo. Ho insistito su questo perché non si può concepire altro servizio in un certo contesto culturale, sociale come quello greco, se non perché obbligato, il servizio coatto, la schiavitù e il servizio, come abbiamo visto, che però ad un certo punto si confonde anche con le relazioni familiari. Gli schiavi, i servi entravano a far parte della famiglia, ma abbiamo visto c'è un verbo, il verbo che dice il servire, l'atreo, che riguarda le relazioni con Dio. Quindi è un linguaggio che già dalla semplice disamina dei termini ci spiega come sia complesso nel mondo antico questo concetto. E poi abbiamo visto, a mio avviso, un altro elemento importante, cioè che comunque il servire nella cultura greco-romana non ha mai un significato positivo. Chi è libero, chi è saggio come filosofo, non è servito, non serve, ma è servito. E dunque coloro che servono, e vediamo la punta più alta di questa giustificazione, che è quella di Aristotele nel Trattato sulla Politica, coloro che servono sono gli schiavi, o per tiche, per la sfortuna, o per physis, per natura, o perché hanno un deficit che non permette loro di fare altro. Quindi il servizio, che sia declinato nella forma della schiavitù, dunque la servitù coatta, o delle professioni cosiddette servili, nel mondo antico è un servizio che non comporta alcun prestigio. Questo è molto interessante perché è ovvio che, per quanto riguarda il nostro ragionamento, c'è un ribaltamento totale. Non però in modo definitivo nell'Antico Testamento, dove abbiamo visto il servizio contempla anche lì la schiavitù. Quindi il servo può essere schiavo, anche se poi esiste una norma che tempera la schiavitù in Israele, perché è legata al fatto che Israele sa di essere stata schiava, ma certamente nel Primo Testamento già si delinea quel servizio importante svolto dal servo. Il servo. Lì, come abbiamo visto, il termine ebraico è eved, che viene tradotto in tre modi principali, di cui due i principali, doulos e pais, mentre ancora il termine diaconos non è presente. Questo prevale invece, come vediamo tra poco, nel Nuovo Testamento, dove la semantica della diaconia, il significato della diaconia è proprio legato al termine diaconos, il quale è legato insieme alle altre parole legate dello stesso campo, come il verbo diaconeo, ci dà la possibilità di vedere, anzitutto, l'abbiamo fatto, il servizio di Gesù. Concludo quello che abbiamo detto ieri, e cioè il servizio di Gesù, servo, che è venuto, e qui il verbo è diaconeo, diaconessai kai dunai tensichen autu, per servire come diacono e dare la propria vita, litron, come riscatto antipolloneri. Abbiamo letto questa frase del Vangelo di Matteo, dove Gesù, con una coscienza altissima, al versetto 28 del capitolo 20, dice: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire. Quindi, diversamente da coloro che nell'antica società greca, romana, di cui faceva parte il mondo giudaico, ricordiamo che Roma aveva occupato l'Israele dal 63 a.C., ma culturalmente la Grecia era arrivata tre secoli prima. Ecco, in questa cultura un Gesù che dica che non è venuto per farsi servire è alquanto anomalo. È venuto per la diaconia, dunque la CEI traduce per servire, ma come vi ho detto il verbo qui è diaconeo, dunque per servire e dare la propria vita. Dunque abbiamo detto qual è il servizio precipuo di Gesù, quello che caratterizza il suo servizio, unico. Lui solo può farlo, è una diaconia in riscatto, abbiamo detto, espiativa. Questo caratterizza la vita e la morte di Gesù. Da questo punto di vista, per collegarci all'Eucaristia di oggi, è molto interessante il fatto che Gesù sia sopravvissuto. Vi siete resi conto di questo stridore tra il Natale e la festa dei Santi Innocenti? E ci potremmo domandare, ah che bello, lui si è salvato, gli altri sono morti. Ecco, questo ragionamento è parziale perché in fondo, se ci pensiamo, tutti i cinque sogni del Vangelo dell'infanzia, del secondo Matteo, servono per salvare un figlio che poi darà la propria vita. Ecco, sentite, non è che è stato risparmiato perché è più fortunato, la tiche, o perché è più bello, per la physis, o perché è più intelligente, la sofia. È stato risparmiato, come dovevano essere risparmiati tutti i figli di Betlemme, ma perché da grande Gesù potrà dare la sua vita, litron, come riscatto per tutti, per molti tutti. Ma ci sono altre due modalità di servizio, che riguarda, meglio la condenso in una oltre a quella che ho già detto, e cioè quella che ha a che fare con le malattie, perché ieri abbiamo visto il Vangelo di Matteo, al capitolo 8 questa volta, di nuovo mutua la figura del servo, non ancora sofferente, ma il servo che prende su di sé le malattie, e dunque ecco, c'è anche un servizio che Gesù compie e che ha a che fare proprio con l'umanità sofferente. E però su questo vi ho detto ieri, basta rileggere la pubblicazione sulla rivista del Diaconato in Italia, dove c'è anche tutto quello che è stato detto a Cefalù e anche il mio intervento su questo riguardo. Bene, l'ultima invece è interessante definizione di Gesù, questa volta diacono, quindi non c'è il verbo diaconei o diaconeo, ma c'è davvero il verbo, è il sostantivo che caratterizza Gesù come diacono, è Romani 15:8. È un testo molto interessante dove si dice, lo leggo in italiano, poi traduciamo, siamo verso la fine della lettera ai Romani, nella parte cosiddetta parenetica, cioè l'esortazione che Paolo non manca di fare mai al termine delle sue lettere per confortare e esortare le comunità, invita all'accoglienza reciproca, dirò tra poco perché, accoglietevi perciò gli uni gli altri, scusate, ho dimenticato di dire che quanto ho detto ieri sulla schiavitù trova la sua conclusione nella figura di Onesimo, schiavo e diacono, lo dirò tra poco, insomma creiamo un cerchio, perché poteva sembrare estrinseco il ragionamento, ma nella figura di Onesimo, sempre, ecco, sono stato richiamato dalla lettera a Filemone che Paolo scrive, Onesimo è schiavo, doulos, ma diaconos. È molto interessante questo, e vedremo che lì c'è una sintesi di questo ragionamento che abbiamo fatto. Bene, ma qui Gesù è diacono dove? In questa parte parenetica in cui l'Apostolo esorta all'unità, ora dirò, accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dico infatti, lego gar, questo è un tipico modo per insistere, come quando Gesù, Paolo non lo fa mai, quando scrive, quando Gesù dice amen nei sinottici, o amen, amen, geminato nel Vangelo di Giovanni, cioè ripete due volte in verità, che poi sapete è un modo per dire in fede, viene dal verbo aman, credere, dico infatti, qui vuol dire state molto attenti, insisto, che Cristo è diventato servitore. Ecco, ancora una volta, come sapete, lo dico sempre ai miei studenti, l'esegesi e l'interpretazione non si può fare sulle traduzioni, perché ovviamente qui, indovinate, c'è diaconos. Quindi, diacono dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, infatti, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Ecco, qui Paolo è molto interessante, perché parla della circoncisione senza alcuna condanna, senza aver nulla contro la circoncisione, al punto che Gesù è chiamato servo, un'altra, osservazione che dobbiamo fare a questa traduzione, non dei circoncisi, ma servo della circoncisione, genitivo e del sostantivo peritomes, servo della circoncisione. Quindi il greco qui ha, per essere più specifici, non servo dei circoncisi, ma della circoncisione, è la stessa cosa, adesso vi spiego. Diaconos, anche se qui è all'accusativo, peritomes. Peritome, peri, vedete, è il taglio, il rituale della pelle, del glande, del prepuzio, del maschio. Qui Paolo non sembra aver nulla contro la circoncisione, al punto che Gesù è diacono della circoncisione, che poi tra l'altro Paolo aveva ricevuto l'ottavo giorno. Quindi in qualche modo questo testo è dialettico e tempera quelle osservazioni così apodittiche che troviamo nella lettera ai Galati o altrove in Romani, dove Paolo, ci sono ancora testi più forti, dove sembra essere contrario alla circoncisione, ma lo è ovviamente per i pagani, perché Paolo non voleva obbligare i pagani ad essere circoncisi e ad osservare la legge. I pagani non dovevano fare questo, dovevano solo credere in Cristo. Ma cosa significa diaconos peritomes? Ecco, qui Gesù è dichiarato come servo di coloro che sono circoncisi, quindi peritomes è tecnicamente metonimia, cioè una forma retorica che intende la parte per il tutto, che intende l'intero popolo degli ebrei, ovvero i circoncisi, l'intero popolo degli ebrei. Quindi la circoncisione diventa metonimia per i circoncisi, è una formula retorica, Paolo aveva studiato retorica, come noi usiamo ho cinque bocche da sfamare, anche questa è una forma retorica, sineddoche o metonimia, con la quale intendiamo coloro che, ecco, che mangiano non sono le bocche, ma le persone che sono dietro le bocche, i figli. La circoncisione qui è l'immagine, la forma metonimica per dire Israele, cioè i circoncisi. C'è anche una interpretazione che direbbe che diacono anch'egli circonciso. Noi sappiamo che Gesù è stato circonciso l'ottavo giorno, lo dice il Vangelo di Luca. Altri hanno detto è diacono della circoncisione per se stessa, ma la lezione, l'interpretazione migliore è che qui si parli di un servizio che Gesù svolge nei confronti del popolo di Israele. Dunque, se c'è una diaconia insieme a quella del dare la vita, oltre a quella del suo servizio per i malati, di cui abbiamo detto, l'Apostolo insiste su una diaconia gesuana che ha a che fare con un particolare servizio per il popolo. Quale? È quello che si trova nello stesso modo in cui nel Vangelo di Matteo Gesù rifiuta inizialmente la guarigione della figlia della donna cananea perché è pagana e appunto è cananea. Al versetto Matteo 15-24 è interessante la risposta che nega inizialmente la guarigione: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Le pecore perdute della casa di Israele sono le tribù disperse degli ebrei. Dunque, non in senso attenzione morale, le pecore perdute, come si leggerà poi nel Vangelo di Luca nella parabola della pecora smarrita. Le pecore perdute sono i dispersi di Israele, per tornare al tempo natalizio, quella che, di cui si parla nel Vangelo di Matteo, quando i magi trovano il luogo dove nascerà e dove è nato il re dei giudei, perché Michea aveva scritto che da Betlemme sarebbe nato colui che avrebbe radunato e pascolato le pecore di Israele. Quindi la funzione di Gesù, secondo Paolo, è chiarissimo, e in Matteo 15:24, dove Matteo mette sulla bocca di Gesù questa espressione, è chiarissima la funzione della diaconia di Gesù per il suo popolo, quindi per Israele. Non dobbiamo mai dimenticarlo. In questo senso è molto importante ricordare che prima il giudeo è salvato, poi tutto il popolo degli umani, prima il giudeo, poi il greco, ma prima il giudeo. E questo ci permette certamente di vedere Gesù nella sua ebraicità e come servitore del popolo dell'alleanza, ancora di quello attuale. Ora vi rendete conto quanto sia per noi intollerabile che negli stadi questo giovane uomo, ci dispiace che è morto, interista, violento, il quale però era un neonazista. Quindi tutta la retorica dell'antisemitismo che purtroppo alberga tra alcune fasce ancora del nostro popolo italiano. E noi dovremmo ricordare, come ci dice appunto l'Apostolo Paolo, che se c'è un servizio compiuto da Cristo è per tutti gli uomini, è venuto per morire per tutti, ma in realtà è per i molti, abbiamo visto, ma questo servizio, la diaconia di Gesù, ha a che fare con Israele. E poi, come per la promessa di Abramo, che era una promessa di salvezza per tutti, la benedizione, da te nasceranno tutte le genti, questa promessa Gesù la compie, ma prima nella progressione per Israele e poi per tutta l'umanità. Bene, detto questo, mi sembra che abbiamo chiarito come nei Vangeli e in questo testo importante paolino venga descritta, con i termini precisi del linguaggio e dei lessemi legati al servizio, alla schiavitù, alla diaconia, servo, diacono, venga appunto descritto Gesù, servo e diacono. E da qui passiamo ora agli altri modelli diaconali, di cui ieri vi ho elencato i principali. Credo che li esauriremo tutti questa mattina, e spero di non averne lasciati nessuno, e il primo in cui ci si imbatte è la diaconia, guardando ai Vangeli. Ora vado in ordine canonico, quindi è così come si aprirebbe il libro dei 27 libri del Nuovo Testamento, sfogliandolo, che cosa troviamo? Anzitutto una donna, e cioè la suocera di Pietro. Una strana diaconia che ci porta anche toccare, ma soltanto di sfuggita, il tema del diaconato femminile. Per quanto riguarda questo argomento, verranno pubblicati tra poco gli atti di una giornata di studio alla quale anche il professor Petrolino ha partecipato con una relazione, la professoressa Serena Noceti, che è curatrice di questo volume che già ieri vi ho presentato, che io penso tutti i diaconi dovrebbero avere, non solo perché tratta della questione del diaconato femminile, ma anche per i contributi che riguardano la diaconia in generale, nel Nuovo Testamento, nella tradizione, eccetera. Quindi è sufficiente, io non toccherò questa questione, posso semplicemente dirvi che tutti gli oratori presenti si sono espressi in senso positivo per una forma di diaconato femminile, ma io non so se Enzo tu hai notizie più aggiornate, ma la commissione è ancora allo stato attuale ferma. Ha fatto soltanto una lettura, una ricognizione storica dei dati, e quindi poi sarà il Santo Padre che dovrà prendere la decisione. Quindi sappiate che da questo testo emerge l'urgenza di quanto la Chiesa sta affrontando adesso, ma noi non ce ne occupiamo da questo punto di vista. Ci interessa invece che cosa? Che Gesù si trova a Cafarnao, come bene dice la prima pagina del ministero pubblico di Gesù dopo l'annuncio del regno, al capitolo primo, alla conclusione della trilogia sinottica, appena dunque iniziato il ministero gesuano, Gesù si sposta da Nazareth a Cafarnao, e quando arriva a Cafarnao, dopo aver pregato in sinagoga e compiuto il primo segno, che è nel Vangelo di Marco, non dimentichiamolo, un esorcismo attraverso la parola, avviene il primo miracolo. Quindi non va confuso, Giovanni Ibba nel suo volume sugli spiriti impuri ha molto sottolineato questo aspetto nel Vangelo di Marco, gli spiriti impuri nel Vangelo di Marco, non va confuso il primo esorcismo che avviene nella sinagoga, anche che c'è tra me, tra noi e te, sei venuto a disturbarci prima del tempo, con il primo miracolo, che non è casuale, avviene nei confronti di una donna in grave stato di salute. È vero che sembra la suocera di Simone era a letto con la febbre, quindi sembrerebbe che abbia un'influenza. Ricordate però che nei papiri antichi egizi appena studiati, l'avere la febbre alta è una forma di condanna a morte. Quindi noi troviamo delle testimonianze, ad un recente convegno sono state portate, dove la diagnosi della malattia veniva fatta, ma anche, soprattutto, abbiamo degli ostraca e delle formule deprecatorie con le quali al proprio nemico si augura di avere la febbre. Ecco, noi pensiamo, e allora prendo l'aspirina. Ma nel momento in cui io auguro a te che ti venisse la febbre, vuol dire che ti sto augurando la morte, e questo dunque è contestualizzato nella cultura antica. La suocera di Simone pertanto si trova in uno stato di gravità per quanto riguarda la salute, e subito gli parlarono di lei. Qui vi faccio osservare che nella crescita dei testi canonici nasce l'intercessione, in particolare nel Vangelo di Luca. Luca scriverà, aumentando e rielaborando questo testo, che pregarono Gesù per lei. Quindi, mentre qui gli parlano di lei, invece, nei Vangeli successivi nasce la consapevolezza che si può pregare, come diceva ieri il nostro Vescovo, come i barellieri fanno, e nasce l'intercessione. Ma qui gli parlano di lei, non pregano Gesù per lei, anzi, se volete, qui Gesù è presentato che non ha ancora scoperto le proprie capacità taumaturgiche, che pian piano emergono nel prosieguo del Vangelo. Gli parlano di lei ed ecco il primo miracolo, la prima guarigione. Si avvicinò, e qui è interessante perché gli studiosi, in particolare Mara Rescio, nel suo volume su la questione della casa nel Nuovo Testamento, ha studiato da vicino questa pagina, e a noi sembra di nuovo scontato, ma non lo è il fatto che Gesù entri in una stanza dove c'è una donna malata e quindi supera una soglia. Nel testo che vi darò c'è bibliografia sufficiente, se qualcuno volesse approfondire in particolare questo testo di Mara Rescio, dove vi ho detto non è affatto scontato quello che per noi è Gesù si avvicinò. Invece l'avvicinarsi di Gesù nei confronti di una donna, oltretutto malata, vuol dire il superamento di alcune convenzioni che erano ostracizzanti nei confronti di alcune fasce come le donne nel mondo antico. La fece alzare, ancora una volta la forza di questa espressione, il verbo alzare qui è lo stesso verbo della risurrezione, egeiro, e quindi Gesù la sollevò, ma qua è chiaro che chi legge il Vangelo alla fine, nel capitolo 16 di Marco, sa che l'angelo, meglio il giovinetto della tomba, dice si è sollevato, egerte, con lo stesso verbo. Quindi in realtà la resuscita, potremmo tradurre, prendendola per la mano, è il tema della connessione fisica che poi ritornerà, ricordate, in maniera ancora più importante con il lebbroso, che è assolutamente impuro e intoccabile nel sistema giudaico, ed ecco, la febbre la lasciò ed ella li serviva. Vi faccio notare tre cose, la febbre, il servizio, quindi qui c'è per la prima volta nel Vangelo più antico il verbo diaconeo, e infine li serviva, quindi diaconeo ovviamente l'abbiamo già commentato adesso, e parliamo di questa febbre che la lascia e dunque è quasi resa, come alcuni autori commentano, alla stregua dei demoni. In realtà sembra un vero e proprio esorcismo, se avete fatto attenzione. La stessa causa della possessione dell'uomo nella sinagoga si trova nella dimensione domestica. Quindi qualcuno ha notato, a mio avviso opportunamente, che qui la febbre è personificata. È come uno spirito impuro e dunque è come un esorcismo. Questa febbre, dunque, se ne va. Noi diremmo è guarito dalla febbre, oppure si è abbassata la febbre, ma la febbre non se ne va, invece la lasciò, è proprio come lo spirito impuro. Quindi una potenza che esce da Gesù, il verbo è diaconeo, e però guardate il pronome che in greco, qui è al plurale, e dunque questa donna serve tutti i presenti, li serviva. Perché vi faccio questa osservazione? Perché invece nella rielaborazione successiva, quella di Matteo, prima abbiamo visto Luca, nella rielaborazione di Matteo avviene un fenomeno importante, e cioè Matteo cambia il pronome e la donna che risorge lo serviva. Quindi può sembrare banale, ma c'è uno scarto di attenzione importante, cioè quella diaconia che viene espressa così in un servizio, quale sarà stato? Che cosa avrà fatto questa donna? Probabilmente, poiché è Shabbat e poiché Gesù era entrato in casa sua, avrà servito a tavola. Quindi attenzione, avrà servito a tavola tutti. E qui il verbo diaconeo, che abbiamo detto ieri, ha come primo significato il servire a tavola, può conservare questa semantica, ma per Matteo non è più così, perché ve lo immaginate voi che ad un certo punto questa donna lo serviva e agli altri dice a voi no, state buonini, andate fuori in una locanda di Cafarnao? No, evidentemente cosa è successo? Che si è concentrata l'attenzione cristologica sulla diaconia di questa donna e di tutte le donne, come poi Luca farà, che è quello che parlerà delle donne che seguivano e servivano Gesù. Le donne nel Vangelo di Luca, rispetto a Matteo e Marco, seguivano e servivano Gesù, non la comunità. Anche se poi la diaconia, vedremo, si esprime nel senso comunitario, ma qui il senso è che è a essere servito è il Cristo, quindi il servizio per una persona. che naturalmente non è semplicemente a tavola, e qui trovate tutta una discussione sulla questione delle donne che stanno a tavola, non ci stavano a tavola, nei banchetti come questo le donne erano escluse, così come nel simposio greco. Ricordatevi che il simposio greco, modello poi della cena gesuana e anche nel contesto ebraico, non prevedeva il mangiare insieme tra uomini e donne. Leggete Eva Cantarella, su questo è chiarissima, chi mangiava insieme erano i romani, ma non mai i greci, i quali facevano il loro simposio aristocratico, solo uomini, eventualmente poi arrivavano le etere, perché le etere, le escort, diciamo, avevano un'altra funzione rallegrante, ma mai c'erano le donne. E così, nella tradizione rabbinica, gli uomini mangiavano insieme, ma le donne non erano presenti, eventualmente servivano. E qui ancora il tema di questo, invece, mondo di Gesù, dove ad un certo punto le donne sembrano intervenire vicino a lui, al punto che le ritroveremo, ricordate, quando Gesù sta a tavola e una donna viene, così, si vede che lui lasciava fare, a ungergli i piedi. Bene, questa diaconia, come vi ho detto, della suocera di Pietro, la prima in cui ci si imbatte, è talmente importante che da qui viene tutta la questione dello speciale servizio del diaconato femminile. Nel libro che vi ho segnalato, curato dalla professoressa Serena Nocetti, si trova questo interessante contributo di Marinella Perroni e Pius Ramon Tragan, due docenti della Pontificia Accademia Anselmiana, dove nel trattare della diaconia nel Nuovo Testamento, ecco che si parla della diaconia dei discepoli di Gesù. Allora, il secondo tema, terzo tema, dopo la diaconia del Cristo, delle donne o della donna, segnatamente la suocera di Pietro, e che si può svolgere, riguarda proprio la diaconia dei discepoli, che ora vedremo viene appunto descritta nei testi del Nuovo Testamento. La diaconia nelle comunità si svolge a diversi livelli, ma è una caratteristica, scrive Marinella Perroni, dei discepoli del Signore. Cioè non si può pensare a un'appartenenza al gruppo di Gesù senza immaginare dei collaboratori, i quali servivano, stavano con lui e svolgevano collaborando e condividendo la sua stessa diaconia. Voglio leggere almeno qualche riga del contributo di Marinella Perroni. Dove, ecco, mi interessa, pagina 159, questa frase. Il regno che Gesù ha annunciato supponeva un cambiamento radicale, una trasformazione del mondo presente. La sua venuta implicava il rispetto, il perdono, la reciproca diaconia. E Gesù stesso definisce la sua missione come un servizio per il bene di tutti. E qui cita il testo parallelo che abbiamo visto di Matteo, Marco 10, chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro diaconos, eccetera. Continua Marinella Perroni. La diaconia rappresenta dunque l'unica connotazione discepolare e l'unica forma di relazione comunitaria possibile, perché libera da ogni pretesa gerarchica. Dunque, ora, nel vedere le diverse declinazioni, nel modo in cui nel Nuovo Testamento almeno si intuiscono delle forme di diaconia, è chiaro che il punto di partenza è questo. Gesù ha ribaltato quel mondo dove l'essere servo o schiavo era visto in modo negativo. Anzi, chiede a tutti un servizio reciproco, di rispetto, perdono e di reciproca diaconia. Quindi, lo vedremo tra poco, chi vuol diventare grande tra voi sarà diaconos. Ecco perché, dice ancora Marinella Perroni, contro Ganna, alla pagina seguente, pagina 150, il servizio di questo tipo coinvolge tutta la vita del discepolo. L'atteggiamento del servizio, la diaconia, diviene perciò la connotazione propria di coloro che seguono Gesù. Interessante dunque che se si dovesse definire chi è il discepolo, ecco il verbo naturalmente seguire, acoluseo, andare, o piso Gesù, il seguire, ma non basta andare dietro, ascoltare. Ricordate, Gesù dice non chi dice Signore, Signore. Quindi queste righe ci aiutano a capire che chi vuole essere discepolo deve mettere in conto anche questo. E continua ovviamente a scrivere Marinella Perroni, una donna e teologa femminista, anche delle discepole, però, visto che diaconos è un aggettivo sostantivato che vale tanto per il maschile quanto per il femminile, come in Romani 16.1. Voi sapete che Romani 16.1 si parla di Febe, chiamata diaconos, dunque noi traduciamo diaconessa, ma è un aggettivo sostantivato, cioè che serve. Per cui questa caratteristica è di tutti i discepoli maschi e femmine. Se volete, qualcosa che caratterizza davvero il discepolato. Detto questo, ecco che un testo, ora esco un attimo dallo schema canonico, quindi mi butto sulla prima lettera di Pietro, il quale testo è tra i più chiari di tutti. Siamo dunque in un'antica omelia, probabilmente attribuita a Pietro. Gli studi di Marconi e gli studi più recenti dicono che si tratta di un testo composto sulla falsariga della predicazione dell'Apostolo Pietro, anche se non mancano coloro che ritengono che sia di mano petrina. In ogni caso ha lo stile di un'omelia piuttosto che di uno scritto o di un'epistola. E qui l'Apostolo, lo chiamiamo l'Apostolo Pietro, descrive la diaconia che nella comunità da parte dei discepoli si declina, si svolge a diversi livelli. Si legge: ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Anche qui di nuovo non si può fare esegesi sulla traduzione, indovinate che verbo c'è qui? Diaconeo, ok? Quindi ciascuno sia diacono degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Quindi in questo testo viene spiegato, almeno in due filoni principali, che cos'è il servizio inteso verso la fine del primo secolo. Marconi e altri dicono, Gilberto Marconi, dicono addirittura inizio del secondo secolo. La prima lettera di Pietro potrebbe essere anche, come dire, un testo che, perché è importante se fosse ancora più tardiva, perché attesterebbe un diaconato o una diaconia che già si compone di due principali forme. La prima è il parlare. Non c'è dubbio, vedete che qui si dice il servizio e subito dopo chi parla. E dunque, ecco, noi da anni discutiamo, no? su cosa comporti il servizio del diacono durante la liturgia. Il rapporto, ma questo lo studieranno altri dopo di me, tra l'omelia del sacerdote o del vescovo che presiede e quello che può dire il diacono. Naturalmente tutto questo si può discutere, Enzo ha le idee più chiare di me, perché si tratta di una questione anche delicata, ma è indubbio che il servizio della parola, quando il diacono si trova a presiedere una liturgia, in una chiesa, dicevamo ieri, isolata, nelle comunità dove è lui a celebrare i sacramenti del battesimo e del matrimonio, è chiaro che non si può immaginare, no? Che non ci sia un servizio della parola. Dunque il dono ricevuto, anche qui ci richiama a quella forma non certo di sapienza personale, ma di grazia ricevuta, e noi diremo anche in forma sacramentale, attenzione, non facciamo anacronismi, no? Quindi nascerà questo linguaggio successivamente, ma lo mette in una diaconia che è la buona amministrazione della grazia di Dio, cioè il parlare, facendolo con parlare di Dio, e vedete chi esercita un ufficio. Quindi c'è una specie di elenco che qui viene, ripeto, suddiviso in due filoni principali: la diaconia del Logos, della parola, e la diaconia dei multiformi servizi. Dunque, vi ho cito qui Kit, i carismata sono divisi nel ministero della parola e nel ministero dell'azione. Il diacono, o meglio il servizio della diaconia, ha queste due forme principali. E come avviene questo? Come esattamente si ritrova nello schema di Atti 6, quando non si parla, è strano, che il testo fondativo, diciamo così, della figura di Stefano non riporti mai il termine diaconos, questo lo sappiamo. E dunque vengono scelti questi uomini saggi e giusti, e vengono scelti, vi ricordate, per il servizio fattivo delle mense, ma poi questi, come Filippo, annunciano la parola. Quindi di nuovo questi due filoni principali, chiamiamola la carità e il logos, cioè la parola. E la diaconia, come a partire da questo testo di Prima Pietro, che in qualche modo ci dice, ecco, lo schema, concretamente come viene esercitata? Nella comunità. E voglio presentarvi questi tre casi, poi andremo ai soggetti, cioè i 12, i 7 e, come vi ho detto, Stefano, Maria, Aquila e Priscilla. Quindi ancora prima di vedere delle categorie, stiamo parlando della diaconia che tutti possono esercitare. Ci sono tre casi principali che io vi sottopongo, dove emerge sempre il termine diaconos o il verbo diaconeo. Il primo, gli assistenti di Paolo nella predicazione, secondo Atti 19, 22. E qui vengono citati Timoteo ed Erasto, che sono appunto, come vedete, chiamati aiutanti, ma un'altra volta qui è diaconuntes, quindi c'è un participio del verbo diaconeo, sono aiutanti ma nella forma di una diaconia che noi poi possiamo immaginare, no? Come quella dei sette di cui parla appunto Luca, Timoteo ed Erasto, che collaboravano con Paolo. Allora Paolo li inviò in Macedonia e perché si vuole trattenere invece nella provincia dell'Asia. Si tratta di una semplice descrizione di un ruolo dei suoi collaboratori, come vedete, però i termini qui sono chiari, non sono aiutanti di campo. Questa traduzione è ancora una volta un po' debole. Sono coloro che esercitano una diaconia. Il caso più interessante a questo riguardo, sempre in relazione a Paolo, e questa volta andiamo a uno dei suoi scritti, quindi usciamo da Atti e andiamo a Filemone, è proprio quello di uno schiavo che vi ho detto è anche diacono. E quindi in qualche modo qui si assommano quei ragionamenti che abbiamo fatto e che riguardavano il mondo intertestamentario, lo sfondo greco-romano in cui entra la diaconia di Cristo e dei discepoli, e però anche il dramma della schiavitù. Qui non mi dice che Filemone 13 non esiste, perché anche se è composta di un solo capitolo, alcuni scrivono, bisogna scrivere Filemone 1:13, ma a volte in altri modi basta Filemone 13 perché ha solo un capitolo. Questo bigliettino è un bigliettino molto bello, dove l'Apostolo, come sapete, parla di cose personali, delle questioni sue, e cioè tutto quello che che sta vivendo, ma ad un certo punto parla anche di Onesimo. Lo chiama figlio mio, e qui ci viene di nuovo in soccorso quello che abbiamo detto ieri a proposito del Pais, che è schiavo ma è anche figlio, finché al punto che non sappiamo, ricordate, se il centurione avesse un figlio o uno schiavo, a seconda di come lo interpretiamo. Onesimo, dunque, è lo schiavo del destinatario di questo scritto, Paolino, al quale si rivolge l'Apostolo, evidentemente erano in una relazione di amicizia, esprimendo un appello proprio per questo schiavo, che si era allontanato dal suo padrone e probabilmente si è recato da Paolo, forse ad Efeso, in catene, per chiedergli in uno dei momenti di prigionia. Non stiamo parlando ancora della catena di Roma, dove Paolo sarà in forma di residenza coatta. Qui Paolo si trova in uno dei momenti in cui, dice egli stesso, è stato battuto, tenuto prigioniero, come ricordate a Cesarea Marittima, dove Paolo è stato trattenuto per più di un anno e mezzo, due anni. Bene, Onesimo si era allontanato da Filemone, si era probabilmente recato da Paolo, fuggendo, per chiedergli di intercedere per lui. E durante questa visita sembra, dal tono della lettera, ma non sappiamo tutto, che Onesimo creda in Cristo Messia, si converta, ma Paolo, pur avendolo probabilmente battezzato, non lo sappiamo, lo rimanda al suo padrone, chiedendogli di accoglierlo come fratello nella fede. E qui vedete c'è di nuovo un ulteriore termine che emerge. Per quanto riguarda il nostro tema, è interessante che Onesimo, nel desiderio di Paolo, sarebbe dovuto rimanere con lui come aiuto, soprattutto in una situazione di prigionia, quindi di difficoltà. Dice l'Apostolo: avrei voluto, ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui che, ecco, ho generato nelle catene, quindi deduciamo che mentre Paolo si trovava in questa situazione, abbiamo detto, di una probabile breve prigionia, ha battezzato, in ogni caso attraverso di lui Onesimo ha creduto in Cristo. Che un giorno ti fu inutile, vuol dire che Filemone forse era ricco, aveva una grande quantità di schiavi, non gli serviva, ma che ora è utile a te e a me. Il problema è perché è utile a te e a me, e non lo sappiamo. In ogni caso glielo rimanda con questo biglietto, però dicendo avrei voluto, qui il greco, dicono i commentatori, dice vorrei, cioè sta dicendogli mi piacerebbe, ma neanche. È una forma retorica molto articolata, dove direi, beh certo mi sarebbe piaciuto venire con te, ma in realtà c'è ancora aperta la possibilità per dire verrei volentieri. Quindi sta dicendo l'Apostolo, lasciamelo, perché mi assistesse al posto tuo. E naturalmente, indovinate, ancora qui esiste il verbo diacono, diaconeo. Quindi non che mi assistesse, ma perché mi fosse diacono al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ina ipersu moi diacone, perché mi servisse come diacono. Ora, la situazione di Onesimo è interessante, appunto perché lui è uno schiavo, effettivamente, ma svolge anche una diaconia. Nella sua persona vi è una sintesi di quanto si dice del servizio tra il Primo Testamento, il contesto sociale e politico in cui esisteva la schiavitù, la novità del cristianesimo. Ecco, Onesimo in qualche modo, che forse smette di essere schiavo, non lo sappiamo perché noi abbiamo solo questo biglietto e non sappiamo cosa Filemone risponda, mentre Onesimo smette di essere schiavo, non cessa di essere diacono. Non sappiamo che cosa si intendesse qui, quindi attenzione, non facciamo di nuovo anacronismi, quindi non sviluppiamo una diaconia, non possiamo immaginare adesso, scherzo, no, che diacono mettesse la stola e poi, non so, avesse ricevuto appunto l'ordinazione, l'unzione, o la preghiera consacratoria, non è così, no? Però questo ci aiuta a capire che si tratta di un servizio alla persona dell'Apostolo, non meno spiegato. James Dunn è uno dei più importanti studiosi di Paolo, nel suo commento a questo libro dice proprio che la diaconia esercitata da Onesimo potrebbe essere di vario livello, di vari livelli, probabilmente potrebbe avere qui qualcosa della sua origine, cioè servire anche a tavola. Paolo potrebbe aver avuto bisogno di qualcuno che concretamente gli portasse del cibo, e dice James Dunn, forse però anche come suo servitore personale. Questo, l'immagine del diacono, la definizione di diacono, scrive James Dunn, copre un ampio raggio di, scusate, sto traducendo dall'originale, un ampio raggio di ministeri comprendenti anche l'amicizia, la compagnia e la comunicazione. Dunque Onesimo sembra qui l'autore di un biglietto, potrebbe essere stato proprio usato, diciamo così, per comunicare con le chiese. Non è secondario l'idea del fatto che Paolo dovesse avere delle persone di fiducia attraverso le quali inviare i suoi scritti. Dunque è un aiuto di Paolo, ma non ha ancora certamente un ministero regolare per quanto riguarda la Chiesa o la liturgia. Ecco, questo va chiarificato. Infine, tra i discepoli di Gesù, in questa forma fattiva di diaconia, ce n'è una speciale, e poi passiamo alle categorie, che si trova ancora negli scritti di Paolo, ed è la diaconia della colletta, quindi anche il raccogliere il denaro. È molto interessante, Gianni si sente molto coinvolto, perché in 2 Corinzi, ad un certo punto, si parla della colletta per la Chiesa. State attenti, perché la colletta non è, nell'intendimento di Paolo, un gesto semplicemente di carità. Certo che lo è, perché bisogna raccogliere i soldi per i poveri di Gerusalemme, ma è soprattutto un segno di comunione e di rispetto per la Chiesa di Gerusalemme, che è la Chiesa madre. Paolo non può immaginare il suo ministero, benché molto autonomo, sapete che l'Apostolo a un certo punto si chiama Apostolo senza averne alcun titolo. Gli Apostoli quanti sono? Per Paolo sono molti più di 12, anzi c'è anche una donna Apostolo nelle sue lettere. Paolo chiama altri Apostoli, Paolo è molto autonomo, ma chiede a Pietro la comunione, e quindi la Chiesa di Gerusalemme, soprattutto per l'annuncio ai pagani, è importante. E da questo punto di vista è ovvio che qui c'è una diaconia specialissima che riguarda questi chiamati due fratelli. Il primo, che è stato designato dalle chiese come nostro compagno, alla quale con lui, al versetto 18, si parla appunto di Tito, e poi con lui c'è un altro fratello che è stato designato, attenzione, come nostro compagno in quest'opera di carità alla quale, la CEI traduce, ci dedichiamo. Cosa sta succedendo, Gianni? È un applauso, ecco, perché qui c'è il verbo diaconeo, alla quale ci dedichiamo. Dovremmo tradurre te diaconumene if up emon, alla quale prestiamo servizio, diaconia per la gloria del Signore e per dimostrare anche l'impulso del nostro cuore. Dunque, ecco che questa diaconia, come dirà più avanti, come dirà in un'altra occasione Paolo in Romani 15:25, è quella della raccolta del denaro per i fratelli poveri, è una vera e propria diaconia. Dice Paolo, per il momento vado a Gerusalemme di nuovo, diaconon tois agiois, come diacono, come servitore per i santi di quella comunità. Ecco, vi rendete conto pertanto che qui si conferma l'assunto della prima Pietro, per cui la diaconia non è solo legata alla parola, ma anche concretamente al servizio, come quello dell'Apostolo, ai poveri attraverso, per esempio, la raccolta dei denari. Dunque, sono le 10:05, noi abbiamo iniziato alle 9 e quindi facciamo una piccola pausa, e se non vi dispiace, e riprendiamo alle tra un quarto d'ora, va bene? Era strana la sovrapposizione tra i 12 e la diaconia, ma non lo è. Certamente ieri con il professor Monfinotti avete visto che nei testi antichi, no? Penso lo riciterà Enzo, nei testi antichi esiste già la cosiddetta tripartizione, ma adesso io dirò che nel nostro argomento, nell'impostazione che ho scelto io, è ovvio che non c'è, perché se Gesù stesso è diacono, si può dire che lo siano anche, anzi, devono esserlo gli apostoli, i dodici. E poi vedremo ovviamente un caso di diaconia particolare, questa volta sempre tra i sinottici, tornando a Luca, Maria, diacona, o meglio schiava, serva, poi i sette, e come vi ho detto concludiamo con questo particolare caso di Aquila e Priscilla, per i quali non si parla nemmeno di diaconia e di diaconato, ma la cui figura di coppia è altamente, a mio avviso, significativa ancora oggi. Bene, allora i dodici, e torniamo a quel testo che ieri abbiamo visto del Vangelo secondo Matteo, dove abbiamo parlato della diaconia di Gesù e abbiamo proprio interpellato il capitolo 20 di Matteo in relazione a Gesù che, a conclusione, ricordate, del suo ragionamento, dice: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire ma per servire. Qui si usa il verbo diaconeo nel dare la propria vita in riscatto per molti. Dunque, ecco, usciamo, diciamo, per il momento, poi ci tornerete con le altre lezioni, usciamo dalla tripartizione classica, perché qui vediamo la diaconia è qualcosa che attiene ogni discepolo, abbiamo detto, il Cristo stesso e anche i dodici. Dove siamo? Al terzo e ultimo annuncio della sua passione. Voglio partire dal versetto 17. Mentre saliva a Gerusalemme, dunque sentite la ripresa del percorso, Matteo sta collegandosi all'inizio di questo viaggio che aveva avuto luogo al capitolo 17 in Matteo, prese in disparte i 12 discepoli. Vi faccio notare che nel Vangelo di Matteo solo una volta si parla di apostoloi, al capitolo 10, ma i 12 sono sempre chiamati discepoli, per dire che anche se sono apostoli, come dire, non si devono vantare, non devono appropriarsi di un ruolo, rimangono discepoli. Quindi in qualche modo sentite anche lo stesso linguaggio ecclesiale del Papa, che dice di essere servo servorum. Certo, il Papa ha grande prestigio, il Vescovo di Roma, il primus inter pares, ma servo servorum. Ecco, quindi i 12 nel Vangelo di Matteo solo una volta sono apostoloi, sono sempre i 12 discepoli. E lungo il cammino disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, quindi il terzo annuncio che si configura nella sua caratteristica specifica, qui si trova per la prima volta la descrizione della crocifissione, di questa morte inflitta. Ed ecco che avviene una scena particolare che solo Matteo ha. Quando ha finito di parlare, arriva una donna, la madre dei figli di Zebedeo. Notate che qui probabilmente, per non mettere in cattiva luce gli apostoli. Matteo cambia le carte in tavola, è l'unico, ma c'è anche un'altra ragione che ora spiegherò, è l'unico che parli di questa madre. Nei testi paralleli di Marco e di Luca sono gli stessi figli che si avvicinano a Gesù. Questa donna non è mai apparsa prima, nel testo parallelo di Marco 10,35 si dice che a chiedere i primi posti sono Giacomo e Giovanni. Alcuni interpreti non danno rilievo a questo elemento, per esempio uno dei più importanti commentatori di Matteo, Alberto Mello, un monaco di Bose, con un buon commento, scrive: «Poco importa che a porgere la domanda sia la loro madre». Oppure altri ritengono appunto che una ragione c'è, ed è questa sicuramente di base, che Matteo voglia difendere i dodici. Quindi non vuole mettere in cattiva luce appunto Giacomo e Giovanni. Altri spiegano, sul piano culturale è interessante, l'ingerenza delle donne. Ricordate che nella società antica, nelle società patriarcali, la donna non aveva un ruolo facile e poteva esercitare il potere solo attraverso l'influenza che aveva indirettamente nei confronti dei figli. Quindi i figli, pensate al caso più noto di Agrippina, che aveva come figlio Nerone, ma era stata moglie di un imperatore, figlia di... però lei sicuramente è molto potente attraverso il potere esercitato tramite suo figlio. Però a mio avviso il dettaglio principale che pochi hanno messo in rilievo si trova nel fatto che questa donna, diversamente che dagli altri Vangeli, lei compare sotto la croce di Gesù. Nel Vangelo secondo Matteo è nominata insieme a Maria di Magdala e all'altra Maria, dunque Maria di Giacomo e di Giuseppe. C'è anche Maria, la madre di Giacomo e Giovanni. A me sembra molto importante perché questa donna in qualche modo beve il calice, come Gesù aveva detto, il mio calice potete berlo, e lei sta sotto la croce e partecipa in qualche modo alla redenzione del figlio, che avviene attraverso questo, suo figlio, ma il figlio di Dio. Però il punto centrale di questo ragionamento è che lo scandalo che viene creato attraverso questa donna, nel Vangelo di Matteo, viene spento da Gesù che chiama a sé i discepoli. Quando trovate questa frase, Gesù li chiamò a sé, indica una grande pazienza che deve avere avuto il maestro, che ad un certo punto dice non hanno capito ancora. E nel Vangelo secondo Matteo, di nuovo, notate che mentre rispetto a Marco i discepoli non capiscono o non hanno fede, Gesù, il Gesù di Matteo è più tollerante. Quindi per esempio quando nel Vangelo di Marco si dice non avete ancora fede o uomini senza fede, invece nel Vangelo di Matteo si parla di oligopistia, almeno ne hanno un po'. Allora qui Gesù li chiama a sé con pazienza, ecco il tema: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi lo opprimono, dicevamo ieri, no? Questo potere esercitato anche con violenza, tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo. Ecco, qui vedete perché ho insistito di nuovo nel ripresentarvi la stessa pagina, ma dalla prospettiva dei discepoli, non di Gesù. Perché Gesù esorta i propri discepoli ad essere servitori, schiavi, diaconi. Dunque, come, questo come, Ossa, versetto 28, pone esattamente sullo stesso piano quel linguaggio che ieri abbiamo esplorato di schiavo, servo, diacono, colui insomma che deve servire. In questo modo abbiamo detto che la categoria del servizio attiene a tutti i discepoli, diceva Marinella Perroni, anche i dodici, che non possono pensare così. Da questo punto di vista mi interessava con voi citare brevemente Luca 1, 26-28, che, 26-38, che è la nota pagina dell'Annunciazione, dove noi ci fermiamo sulla risposta che chiude appunto il dialogo tra l'angelo e la Vergine di Nazareth, dove questa giovane donna risponde: Ego eimi, o meglio, idu edule kyriu, ecco la serva, la schiava, dulos, dule femminile, la schiava del Signore. Uno dei commenti principali a questo Vangelo dice che Maria qui è credente e serva, e in questo senso la sua risposta è in continuità con i servi, mi sembra di capire, e i diaconi del Primo Testamento, e in aperto contrasto con il concetto di servitù e schiavitù nel mondo greco e romano classico. Cioè, attenzione, perché scrive Rosset, il suo essere titolo, il suo essere serva di Dio è un titolo che però difficilmente la madre del Signore si sarebbe potuto dare, attribuire. Rosset ritiene, da storico critico, che le, così Valentini e altri, che le parole messe in bocca sua dall'Evangelista non provengono dai ricordi personali della Vergine. Cito: difficilmente Maria si sarebbe data un titolo così lusinghiero. Allora, è chiaro che dobbiamo spiegare la cosa. Perché un titolo lusinghiero? Perché mentre nel contesto, come abbiamo visto, biblico del primo testo, o meglio, nel contesto coevo, l'essere dulos o l'essere schiavo, appunto, significava una perdita, ricordate quanto diceva Aristotele, nel contesto biblico l'essere Eved Adonai ha a che fare con figure di primaria importanza, come appunto Mosè, Davide, e tutti coloro che sono stati definiti i servi del Signore. Abbiamo visto anche il servo del profeta Isaia. Dunque Rosset dice, è la comunità cristiana che riconosce tale realtà nella madre di Gesù, a partire dalle tradizioni su Maria che ha a disposizione. Ecco perché questo titolo, che da un punto di vista dice la sua povertà, cioè una schiava che non aveva alcun, come abbiamo detto, ruolo nella società se non quello di servire, ma nel contesto religioso della Bibbia ebraica invece assume un ruolo di primaria importanza. Con la parola ecco la serva del Signore, l'Evangelista esprime la sua comprensione di Maria e la offre come modello al lettore. Quindi serva, modello di che cosa? Abbiamo visto di servizio e di fede. Ed ecco che qui, andando verso la conclusione, possiamo esplorare brevemente il brano che fa del riferimento alla dimensione diaconale, cioè i sette, l'istituzione di quelli che chiamiamo sette con Stefano. Siamo di nuovo al capitolo sesto degli Atti degli Apostoli, che abbiamo già ricordato, e voglio semplicemente anche qui non insistere sulla figura di Stefano come diacono, eccetera, ma fa riferimento a quattro diaconie che noi vediamo in questo capitolo e che mi sembra siano chiarissime nel racconto lucano. La prima, già, a cui abbiamo già riferito parlando della prima lettera di Pietro, e soprattutto il testo di Paolo sulla carità verso i poveri, è una diaconia per i poveri, per i quali sono scelti i sette. Non dimentichiamo, attenzione, c'è un interessante, a mio avviso, contesto, che è quello sinodale in cui sono scelti i sette. Ricordate che qui c'è tutto un processo ben studiato, nel quale si dice che questi uomini non sono scelti a caso, ma c'è una dimensione di partecipazione di tutta la Chiesa. E quindi la riflessione, il discernimento, quello che noi chiamiamo adesso con Papa Francesco un processo sinodale, perché qui i sette emergono perché sono presentati ai dodici. Certo ci sono gli apostoli, ma sono i dodici che scelgono all'ultimo momento dopo che la comunità ha partecipato. Quindi la comunità non è fuori. E da questo processo sinodale emerge che la diaconia è per i poveri, perché mancavano, eccetera, eccetera, lo sapete. Ma più avanti lo stesso Stefano, come poi accadrà per gli altri diaconi, Filippo in primis, l'abbiamo già detto, e lo stesso Stefano esercita la diaconia della parola. Abbiamo visto, abbiamo toccato questo tema nel testo paolino che abbiamo commentato. Ricordatevi che Atti 7 è il più lungo discorso tenuto negli Atti degli Apostoli, quindi supera addirittura il discorso, i discorsi di Pietro, e perché tra l'altro porta a rileggere, e per questo è lungo, tutta la storia della salvezza in chiave cristologica, partendo dal bene che Dio ha voluto per l'umanità e che culmina con l'annuncio di Gesù. Dunque attenzione, perché è chiaro che non siamo in un contesto liturgico, qui c'è il Sinedrio radunato come già per Gesù, ma la diaconia che emerge ancora prima del servizio alle messe è quella di un lungo sermone che Stefano tiene. E poi direi altre due diaconie che sono state anche sottolineate da Papa Francesco nell'Angelus del 26 dicembre, e la diaconia della verità. Al termine di questo lungo discorso, mentre Stefano, per questo il Papa ha fatto bene a sottolineare, insomma, c'è un abuso di potere, non stiamo parlando di una sentenza formalmente emessa, questa è una questione delicata, sapete, che ha a che fare con lo jus gladi, il diritto di mettere a morte, bla bla bla. Ebbene, nel momento, tra l'altro, di nuovo Stefano ripete, il Papa l'ha ridetto il 26 dicembre, le stesse parole di Gesù, e la tecnica che Luca usa, che noi chiamiamo sincrisis, cioè il modo con la quale l'Evangelista, soprattutto nel Vangelo dell'infanzia, ma nel proseguo del suo racconto e anche in Atti, mette insieme, confronta varie scene, ed è una classica modalità che si trova per esempio nelle vite parallele, quando vengono messe a confronto per esempio la vita di Alessandro Magno con la vita di Cesare. E dunque Gesù è modello di Stefano fa quattro cose praticamente che si ritrovano già nella vita di Gesù. La diaconia della verità mi sembra interessante nel momento in cui Stefano dice: Signore, non imputare loro questo peccato. Qui il greco è chiaro: tauten ten amartian. Dunque Stefano non sta dicendo: vabbè dai, è una sciocchezza, tanto mi state lapidando, non è buonismo, adesso stiamo purtroppo abusando di questi termini. Stefano, mentre muore, definisce questo atto come un atto di ingiustizia e un grave errore. Amartia è il termine con cui si rende dall'ebraico l'errore grave, khataa, lo sbagliare bersaglio tecnicamente. Quindi qui sta dicendo Stefano: state facendo un peccato grave. Mi sembra interessante perché si sottolinea quello che sta accadendo. Quindi Stefano non sta dicendo: vabbè, non conta niente, forse avete ragione voi. C'è una convinzione profonda di questo abuso che si, come per Gesù, Stefano l'aveva appena detto nel lungo discorso, accusando coloro che ingiustamente avevano messo a morte l'innocente, come si legge in Matteo 27. La quarta diaconia che si può vedere qui è però una delle più importanti, il servizio del perdono. Come già Gesù aveva detto, anche se non è attestato bene dai codici antichi, forse scandalizzava e c'era una forte impronta antigiudaica, quindi alcuni copisti che hanno voluto eliminare probabilmente Gesù che dice «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno», si trova nella metà della tradizione ecdotica, perché è un testo sconvolgente. Ma come? Ti mettono a morte e tu li perdoni? E quindi ad un certo punto scompare questa parola di Gesù, ma che sembra certamente originale, perché la si ritrova sulla bocca di Stefano. Anzi, non avrebbe senso quello che dice Stefano se non l'avesse detto Gesù. Quindi recuperiamo quel testo, ancorché mal trasmesso. E Stefano dice: è un peccato, ma non imputarlo. Quindi vedete qui di nuovo il diacono che diventa ministro del perdono. Infine è arrivata la professoressa Bini, che saluto, e concludo con questo modello che vi ho detto, per il quale non possiamo parlare in senso stretto di diaconi, di diaconia, non vogliamo dunque tirare dalla nostra parte. Finora abbiamo visto solo testi nei quali compaiono i sintagmi Eved Adonai, servo del Signore, suo servo, tuo servo, diaconos, abbiamo parlato di pais, doulos, il verbo diaconeo, qui non appare. Ma volevo concludere con questo modello perché è un modello di coppia simile a quello che abbiamo visto per Onesimo e per i due collaboratori della colletta di Paolo, che svolgono, lì c'era il verbo, la diaconia della carità. Ebbene, qui siamo in un momento grave per l'Apostolo, vedete, in Atti 18, ha appena lasciato Atene, potremmo dire con la coda tra le gambe, perché è un fallimento, lo si deduce dal capitolo precedente, quando Atene non ha portato nel discorso all'Areopago quel risultato che Paolo immaginava. Quindi si confronta per la prima volta il Vangelo con il mondo dotto della filosofia, ma, come sapete, all'annuncio della Anastasis i greci pensano: ma questo è fuori di testa, o è un'altra divinità, e quindi ti sentiremo, torna, adesso non abbiamo tempo. I commentatori di questa pagina di Luca, ma soprattutto delle lettere paoline, ci dicono che è una grande delusione. E nel momento in cui arriva a pochi chilometri, si tratta di una sessantina di chilometri, a Corinto, una delle città più importanti della Grecia, lì ci sono altri, Aquila, nativo del Ponto, ed è la ragione per cui appunto si trovavano lì, perché siamo nella zona appunto del... è la ragione per cui poi torneranno in Asia Minore. Aquila, nativo del Ponto, dunque dell'attuale Turchia, arrivato poco prima dall'Italia con Prisca o Priscilla. Ebbene, anche loro dunque si trovano in una situazione di difficoltà, in un momento di crisi, di dispatrio, perché sono stati espulsi, come si legge, qui entro in qualcosa che la professoressa Bini mi correggerà se entro in qualcosa che va oltre la mia materia, da Svetonio nella vita dei 12 Cesari, e cioè il famoso editto di Claudio, quando aveva cacciato da Roma gli ebrei impulsore Cresto a causa di Cristo. Notate che questo editto dice che non, si faceva ancora tutta un'erba, un fascio, alla stessa stregua venivano considerati gli ebrei e gli ebrei messianici che credevano in Gesù. Dunque non venivano espulsi i cristiani, ma gli ebrei. Questi ebrei, tra questi ci sono anche coloro che credono in Cristo come Messia. In ogni caso, qui sia Aquila e Priscilla vivono un'esperienza di fallimento e di difficoltà, ed ecco che sono accomunati anche però dalla loro professione. Erano fabbricanti di tende, come ci dice bene Luca. Volevo lavorare con le mie mani, sappiamo, dice l'Apostolo, Alcuni hanno elaborato questa questione perché non tutto il materiale che si può tessere è puro secondo le regole della Kashrut ebraica, per cui si può immaginare con una certa certezza che lavorassero delle tende per l'esercito romano che avevano per esempio sicuramente di unico materiale e tessuto, e questo, diciamo, la bibliografia interessante su questo risvolto sociologico, sociale. Ma vanno a vivere insieme, è questo che ci interessa. Per cui condividono lo stesso mestiere, ma anche il servizio che per Paolo si esplicherà nel fabbricare le tende, ma soprattutto, come dice il versetto 4, nell'andare in sinagoga per persuadere i giudei. Dunque ogni sabato Paolo si occupa totalmente del logos, dell'annuncio, della predicazione, era la precedente traduzione CEI, e Aquila e Priscilla continueranno a lavorare e per questa ragione ospiteranno l'Apostolo, quindi con una forma di servizio alla sua persona simile del tutto a quella che abbiamo visto per Onesimo. Ma non basta, perché Paolo chiamerà Aquila e Priscilla come suoi collaboratori, synergoi, e soprattutto compagni di viaggio, fino ad un certo punto, perché poi le cose cambiano. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto al Logos. Allora significa che Paolo, che pure viveva insieme a questi amici, ora trova una possibilità che è quella della sua prima missione, ed è per questa ragione che si distacca da Aquila e Priscilla, che però continuano il loro ministero anche da soli dopo aver accompagnato l'Apostolo fino ad Efeso. Ed è importante a questo punto quello che succede al versetto 24 secondo il racconto degli Atti degli Apostoli. Come vedete, in compagnia di Priscilla ed Aquila, quindi viaggia con loro fino ad un certo punto, poi lui torna a Gerusalemme, termina il cosiddetto terzo viaggio missionario, mentre rimangono la coppia di sposi ad Efeso. E qui arriva un giudeo di nome Apollo, il cui ruolo viene particolarmente, come sapete, elaborato nella prima lettera ai Corinzi. Apollo è aner logios, dice il testo greco, uomo colto, traduce la CEI, aner logios, cioè sa parlare molto bene. È capace nelle scritture, potente, dynatos entais graphais, esperto nelle scritture, traduce la CEI. Sarà il futuro antagonista di Paolo nella comunità di Corinto, ma pur conoscendo molte cose, la sua formazione cristiana è incompleta. Infatti, certamente è di origine greca, come sentite, il nome Apollo addirittura è il nome di una divinità, della principale divinità greca insieme, maschile, diciamo, dopo Zeus. Era stato istruito nella via del Signore, con animo ispirato parlava e insegnava ciò con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Questo è molto interessante perché, tra l'altro, è stato studiato questo versetto per rappresentare il ruolo che aveva il Battista nelle comunità antiche, che andava a superare quello di Gesù. Aveva una tale notorietà, pensate semplicemente a questo elemento, Flavio Giuseppe, che conosce Giovanni Battista, che parla di Gesù, che parla di Giacomo, il fratello di Gesù, fratello non parente alla lontana, ma io credo, come la tradizione antica, figlio di Giuseppe, altrimenti sarebbe stato usato da Flavio Giuseppe il termine parente o cugino che lui conosce bene e usa altrove. Eppure Flavio Giuseppe, quando parla del Battista, dedica a lui più spazio che a Gesù di Nazaret. Ci sono più parole, più righe a riguardo di Giovanni che di Gesù. in qualche modo dimostrare che nella storiografia antica, quella appunto di un ebreo, ma anche, vedete, nelle tradizioni arrivate ad Alessandria, forse il Battista era ancora più noto e il suo battesimo più importante del battesimo che Gesù conferiva o aveva ricevuto. In ogni caso, questa frase è sibillina, a noi interessa che cosa? Come commenta Rosset, che Apollo è mancante, Paolo non c'è, e chi incorporerà nella tradizione ecclesiale questo apostolo? Aquila e Priscilla. Sono loro, i collaboratori di Paolo, che come vedete Priscilla e Aquila lo ascoltano e hanno capito che non c'è qualcosa che non funziona. Lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza odos, la via, è il modo con cui Luca descrive il Vangelo, di Dio. Cioè, Aquila e Priscilla sono una coppia che io definirei senza dubbio diaconale, che svolge un servizio della verità, ma soprattutto che ha un ruolo importante di incorporazione, come abbiamo sentito appunto nella comunità ecclesiale a pieno titolo. Papa Benedetto XVI, e ho concluso, ha dedicato nell'udienza generale del 7 febbraio 2007 una bellissima descrizione di questa coppia, dicendo che dobbiamo ad Aquila Priscilla grande gratitudine, perché grazie alla fede e all'impegno di fedeli laici, di famiglie, di sposi, come Aquila e Priscilla, il cristianesimo è giunto alla nostra generazione. Ieri Cancian, presentando il nostro corso, ha detto che il diacono è il punto di congiunzione tra la Chiesa e le famiglie, e io ne sono pienamente convinto. Ecco perché Papa Benedetto ci diceva: potremmo addirittura onorare Aquila e Priscilla come vita di una come modelli di una vita coniugale responsabilmente impegnata a servizio di tutta la comunità cristiana. Ecco, vedete, abbiamo parlato dei modelli diaconali, anche se qui mai si parla di una diaconia istituita, effettiva, ordinata, qui c'è un servizio di tutta la comunità cristiana che non è secondario, non si tratta soltanto del servire a tavola, abbiamo visto i poveri, ma che addirittura ha una responsabilità importante nella, chiamiamola, nella consegna del Vangelo nella sua interezza. E quindi ecco che troviamo in loro il modello della Chiesa, famiglia di Dio per tutti i tempi, a servizio degli ultimi. Io credo di avere detto poco rispetto a quello che si poteva dire, spero di non essere stato noioso e di essere stato di aiuto, e vi ringrazio e accogliamo la professoressa Annalisa Bini, che però è segnata per le 11:15, e quindi, come vedete, avete ancora 10 minuti di intervallo, poi vi prego di essere puntuali. Io domani parto per Gerusalemme, perché devo guidare un gruppo di 35 persone dell'Azione Cattolica. E quindi vi saluto, vi ringrazio per esservi iscritti, mi raccomando a coloro che devono essere presenti per l'Istituto Teologico di venire, seguire con attenzione, e poi dovranno scegliere un tema per l'elaborato che selezioneranno tra i vari contributi. E spero che, ecco, vada tutto bene. Sapete che qui c'è qualcuno che vi può aiutare in caso di, no, per l'organizzazione. Ringrazio di nuovo Enzo per aver organizzato questo corso, e spero che sia il primo di altre iniziative di questo genere a livello nazionale accademico che possiamo portare avanti. Grazie per avermi seguito e buon proseguimento.